Bene, buonasera a tutti. Come abbiamo fatto anche altre volte, ho piacere di iniziare il cammino anche tutti insieme, quindi qui siete sia famiglie che hanno ancora i bambini, diciamo più piccoletti, cioè prima della cresima, sia persone che famiglie che hanno i ragazzetti più grandi, perché appunto portiamo avanti adesso due percorsi. Ma volevo un po' ricordare il motivo di questa faccenda. Cioè, io personalmente sono convinto che nel bene, e anche bisogna dire nel meno bene, la famiglia italiana, malgrado tutto, abbia ancora una grande potenza se si confronta con il resto dell'Europa e del mondo occidentale. Quello che riguarda altri mondi, non so, forse no, però certo da noi ancora la famiglia è certamente molto influente. Si può prevedere che lo sarà meno, e che lo sarà sempre meno tendenzialmente. Io dico questo perché vedo che l'impronta più grande, le persone la ricevono nella loro famiglia. Poi dopo può sembrare che entrino in grandi vicende che li affascinano, che rappresentano magari anche l'interpretazione più diretta della loro vita. Ma c'è un fondo che invece viene assolutamente dalla loro famiglia. Anzi, addirittura bisogna dire che viene dai primi anni. Quindi forse anche quando noi ancora non ci occupiamo di loro, per esempio, per parlare di una catechesi parrocchiale, ma per esempio per dire insomma di cose anche semplici e buone, secondo me un bambino anche piccolino che ha visto, si è accorto che il suo papà e la sua mamma pregavano, ha avuto un'esperienza in questo senso del tutto privilegiato. Io mi ricordo in tempi lontanissimi, insomma, fanno parte dell'altro secolo in modo sovrabbondante, che quando mio papà è tornato dalla guerra, la mia mamma, forse anche per la sua lunga assenza, così, aveva smarrito la fede. Perlomeno riteneva di averla smarrita. E dopo, appunto, la mamma mi disse molti anni dopo che lui le aveva chiesto una cosa, che lei fosse contenta di venire alla sera a pregare con noi in camera nostra e con lui. E io questo, di questo ho un ricordo molto vivo, insomma. Per dire che insomma le vicende della storia entrano molto nel cuore di un bambino ed evidentemente di quei protagonisti della storia che per lui sono soprattutto i suoi genitori, la sua famiglia, insomma il suo cerchio affettivo. Sempre di più avverrà che quindi si scoprirà che la trasmissione della fede ha lì il suo punto privilegiato, o anche il suo punto critico, dove in qualche modo questa trasmissione non può avvenire, non avviene. Io ritengo quindi che l'affetto che il papà e la mamma hanno per i loro bambini sia una realtà preziosissima. Personalmente io la ritengo una delle più grandi celebrazioni del mistero di Dio. Gesù ci è venuto a dire di questo rapporto interno, paterno-filiale, che è il mistero stesso del Dio in cui i cristiani credono, e credo che come fatto umano sia rilevantissimo, insomma, molto al di sopra delle nostre possibilità di analizzarlo, eccetera. Per cui io non sono poi dell'idea che anche il piccolo tentativo che noi facciamo qui voglia dire un catechismo affidato ai genitori, ma forse la fine del catechismo e quindi la trasformazione del catechismo in un rapporto di conversazione e di dialogo della vita, dialogo che sempre c'è, nel quale in ogni modo ai figli si trasmettono tante cose. Per me è di valore straordinario. Poi, dopo, che cosa voi pensiate di farne? E questo, secondo me, giustamente, sta a voi, a quelle che sono le vostre culture, le vostre tradizioni interiori e culturali, il volto della vostra famiglia, no? E quindi, anche su questo, mi sembra che i modi, ecco, di relazione siano diversissimi e vadano tutti bene. Come si vive in famiglia, no? Come si va in automobile insieme o al mare insieme, o tutto, insomma, come si vive. La nascita di un bambino e la morte del nonno, no? Tutto, insomma. E quindi non c'è, secondo me, un volto preciso. Non è che quindi si possa dire: dunque, voi allora fate questo, perché lì siamo già dentro nella tessitura della vostra vita. Per questo motivo abbiamo, in questi 11 anni ormai, tenuto due ipotesi, e quindi da una parte abbiamo sempre tenuto un catechismo ordinario, diciamo, per giunta domenicale, quindi anche molto faticoso. D'altra parte il catechismo della parrocchia non può non tener conto che il cuore della vita cristiana è la messa. E in una situazione come quella che ci troviamo oggi, in molti luoghi, non so se anche da noi, il rischio è che il bambino venga a fare la prima comunione e contemporaneamente per la prima volta vada a messa, perché le abitudini familiari, la stanchezza, il suggerimento di tirarsi via per il weekend, insomma, e quindi noi facciamo anche questo tremendo ricatto per il quale ci prenderemo un sacco di secoli di purgatorio, è vero, di fare il catechismo alla domenica mattina con questo intendimento. Così questi qui massacrati tra il catechismo e la messa si faranno buddisti sicuramente, è vero, al più presto. Questo catechismo l'abbiamo tenuto e le persone che lo fanno con grande affetto, con grande dedizione e passione. Segnalo questo perché in realtà chi fa questa parte, fa una parte faticosa, non sempre di grande risposta, di grande apprezzamento, e credo che quindi chi segue un'altra strada, del tutto legittimata, però debba un po' tenere conto anche di questa parte. Lo dico anche per politica, perché ho visto, anche parlando anche con loro, che per esempio questo fatto dell'uscire durante l'omelia perché i bambini non muoiano, è vero, e intanto la possibilità di dire qualche cosa anche a loro, per chi è dentro a questa faccenda è un certo sacrificio, insomma. Allora mi sembra che qualche volta, se qualcuno anche, che il suo bambino non lo manda al catechismo, però magari potesse rendersi disponibile, partecipe di questa grana, potrebbe essere importante, insomma, anche come segno d'affetto, di solidarietà, perché non è che loro, quelli che escono, siano degli impiegati, sono dei disgraziati che costringiamo a andare via e con questa massa urlante, quindi insomma, davvero un piccolo segno di amicizia, secondo me lo meritano, ecco, queste persone. Però adesso, io quest'anno vorrei, adesso Giuseppe mi diceva che più tardi forse verranno anche altri amici, volevo comprendere nelle ipotesi, diciamo, catechetiche della parrocchia, oltre al catechismo domenicale e a quello, diciamo, che resta nel mistero della famiglia e nella gestione della famiglia, volevo tener conto anche degli scout. Nell'apertura del nostro anno nuovo parrocchiale io ho voluto parlare in modo privilegiato degli scout, perché io ho sempre fatto lo scout, la mia esperienza è quella. Dopo, per carità, ho fatto per 6 anni l'assistente diocesano dell'Azione Cattolica, quindi sono esperto anche di questo, però insomma istintivamente ci sono dentro. Ho sempre continuato a interessarmene, per me è stata una grande esperienza. Io apprezzo questa associazione con tutti i suoi limiti e i suoi difetti, però la apprezzo anche molto. Qui c'è, a me fa molto piacere che ci sia, loro hanno anche loro una certa loro ipotesi di catechesi e di trasmissione della fede, e quindi per me va molto bene che ci siano anche loro. Quello che poi loro potranno fare, potranno prendere anche da qui, per me va bene. Però lo dico nel senso che io vorrei legittimare tutte queste cose. Quindi chiunque va, come va e chi sente, per me va bene. Certo, c'è un'abitudine che forse è anche opportuno non troppo infrangere, per cui per esempio per quello che riguarda i sacramenti, la prima comunione la si fa verso la fine della terza elementare e la cresima la si fa alla prima media o al passaggio tra le elementari e le medie, insomma circa così. Altre chiese fanno molto diverso, cioè altre chiese portano la cresima molto avanti, per tentare di mettere una mitra dietro la schiena e dire così tiri un po' più avanti e andare a messa, insomma. Di per sé è ancora più sbagliato di come è sbagliato adesso, perché nella prassi sacramentale che volessimo fare bene con tutte le cose bisognerebbe fare la cresima prima della comunione, perché la comunione, cioè il nutrimento eucaristico, rappresenta la pienezza della vita sacramentale, quindi di per sé andrebbe un po' rovesciato o perlomeno fatto insieme, per esempio, no? Io che ero un bambino molto ricco della borghesia, ho fatto la prima comunione e la cresima nella cappella del vescovo, e quindi lui mi ha fatto la prima comunione e mi ha dato anche la cresima nella stessa messa. Quindi insomma adesso siamo in una situazione. Allora io anche per tutto questo mi affido molto, questo evidentemente riguarda la parrocchia della Dozza, è chiaro, a quello che anche i genitori decidono. Quindi un papà e una mamma che mi dicono secondo me è bene che il mio bambino faccia la prima comunione, io gliela do, non ho nessun problema. È più un problema di delicatezza per loro, perché magari hanno i compagni di scuola, no? Perché fanno una certa strada insieme, e quindi c'è anche il rischio che noi gli mettiamo dentro tutti i nostri veleni antiecclesiastici, eccetera, e loro sono dei poveri innocenti, quindi ci conviene essere un po' prudenti, insomma, no? Nel dire questa è la via giusta, il prete di là non capisce niente, insomma, se lui i compagni di scuola ce li ha di là, è un certo problema, secondo me. No? I suoi compagni di gioco, i suoi compagni di scuola sono là, insomma, pensaci un momento, ecco, sono tutte delle delicatezze che secondo me voi sapete anche molto meglio di me, però io vorrei che tutto si distendesse in un clima molto liberale, ecco, molto aperto, molto semplice, insomma, ecco, dove invece il problema è delicato, eh? Il problema è delicato. Per esempio, per quello che io conosco, Bologna aveva una tradizione culturale e religiosa, per la quale, essendo questa la regione Emilia-Romagna, c'era una fortissima tradizione repubblicana, no? e quindi di una borghesia che era tutta atea e in genere massonica. Però proprio questo ha provocato anche invece una borghesia molto vivace, cristiana, cattolica e molto esuberante, e che è stato un fatto notevole per una città come Bologna, anche perché c'era anche una certa guida di tante cose della città che questa borghesia cattolica aveva, per esempio l'università. In pochi decenni la situazione si è completamente capovolta. In quasi tutte queste famiglie la generazione che è seguita non è entrata nel discorso della fede in modo rigoroso. Ancora non si ha il coraggio di andare a indagare le ragioni di questo, io qualche idea me la sono fatta, però noi certo siamo davanti a un salto generazionale molto forte. È vero, penso che voi sappiate che i vostri bambini, i vostri figli di oggi, se custodiranno la fede, quelli di loro che la custodiranno la vivranno in un modo che a noi sembra assurdo, impossibile, però invece sarà la fede. Ecco, con questo faccio un piccolo passettino avanti anche nelle ragioni per cui ci vediamo questa sera e riprendo una cosa che ho detto invece, diciamo, ai catechismi doc, cioè a quelli del catechismo domenicale, che ho già avuto il piacere di vedere un momento. A questi catechisti io ho chiesto due cose. La prima cosa che ho chiesto è che vogliano bene ai bambini, perché loro in genere non sono il papà e la mamma dei loro bambini, ma è certo che la trasmissione della fede è un fatto generazionale. E quindi tanto questi bambini riceveranno quanto saranno amati. Qui non c'entra niente il catechismo, c'entra solo il voler bene. Cioè bisogna proprio volergli bene. Quindi è un dato forse interiore che resta solo dentro alla persona, non è che andrà a dire ti voglio molto bene e a dare dei gran bacetti in giro, però la sostanza secondo me è essenziale. Se non c'è questo non c'è comunicazione della fede. Se ognuno di noi ritorna indietro e verifica qual è stato per lui il cammino che lo porta questa sera a questa sciagurata riunione, verifica che in realtà sono state delle persone che lui ha afferte come delle persone che lo hanno generato con affetto, no? Ha dei pensieri, ha dei segni, no? C'è sempre però quindi l'amore, perché l'amore è il mistero centrale di Dio, del Dio di Israele perlomeno e del Padre di Gesù Cristo. E quindi questo è essenziale, perché la catechesi è un atto appunto di fecondità. La figura della Chiesa Madre è stata dominante nei primi secoli della Chiesa, la Chiesa era la Chiesa Madre, per due motivi, perché generava il Cristo nel cuore di molti e generava molti alla fede in Gesù, però era materna, insomma. E quindi questo volere bene è decisivo. Ecco perché quindi evidentemente questo tipo di ipotesi di cammino è da considerarsi privilegiata. La seconda indicazione che ho pensato di dare è questa. Abbiamo pochissimi anni per fare qualche cosa per loro, perché loro ci abbandoneranno, perlomeno non ci abbandoneranno come affetto, eccetera, così, ma ci abbandoneranno nella possibilità nostra di dare a loro un indirizzo e una guida. Gli anni sono pochissimi, insomma, e quindi sono preziosi. E questi pochissimi anni sono anche vissuti dentro a un ventaglio di notizie e di esperienze immense, no? Cioè i bambini hanno un grande ventaglio di esperienze, di cose che vengono a sapere, di cose che vivono, di cose che ascoltano e vedono, no? Quindi è un mondo immenso. Allora, a me sembra che noi dobbiamo preoccuparci oggi di dargli l'essenzialissimo. Quello che è bene, che insomma, per quello che potremo, proveremo a dargli. Ecco. E quindi dovremo rinunciare anche a tante cose, anche bellissime, importanti, che ci sono. È vero, ma una generazione come la mia, per dirvi, anche entrando in termini abbastanza forti poi nella fede, insomma, io non è che abbia una gran fede, ma nei termini della fede ci sono entrato, ecco. Una cosa, per esempio, come il rosario. Io ho sempre in tasca la corona del rosario. Poi, siccome ho un brutto rapporto con la mia morte, il più possibile cerco di dire ogni giorno il rosario, addirittura di 150 Ave Maria, tanto vado in macchina, tanto che vado in macchina, dico il rosario. Perché? Perché nell'Ave Maria si dice alla Madre di Dio di pregare per noi adesso e nell'ora della nostra morte. E appunto io, siccome ho questo problema davanti a me, ci tengo, insomma, a pregare per la mia buona morte. Però il rosario, io l'ho, diciamo, ritrovato a partire dalla Bibbia, nel senso che, camminando dentro nei fondamenti della fede cristiana, a un certo punto, molto in là però, ho trovato il rosario. No? La fede dei cristiani dell'Oriente ha una sua preghiera alla Madonna, che è l'Inno Acatistos. Essendo quello molto più vicino alla grande tradizione biblica e ai grandi padri della Chiesa d'Oriente, io prima del rosario ho trovato questa strana roba che è l'Inno Acatistos, e per molti anni non ho mai detto, credo, il rosario. E invece ho abbastanza praticato questo bellissimo inno orientale dedicato appunto alla Madre di Dio. Allora dico, una cosa che è troppo in là, non è che possiamo pensarla, no? E tutto, insomma, bisogna che lo riconduciamo all'essenziale, perché appunto credo di aver comunicato già a qualcuno di voi che per me è già un momento di, così, di sorpresa, insomma, quando vedo, per esempio, un gruppo di bambini che entra in chiesa e non entra come entrano quando è finita l'omelia qui da noi, saltando, facendo così, una banda, ma giustamente un catechista gli dice fai la genuflessione, e lui impara a fare la genuflessione. Io mi sento come degli sgricciolini dietro la schiena. Non che io sia contrario alla genuflessione, io la faccio la genuflessione davanti al Santissimo, però mi chiedo che cos'è per lui e che cosa io riuscirò a comunicare a lui tanto che arrivi, capito? Per me anche la genuflessione davanti al Santissimo è una roba, insomma, molto specializzata, capito? Siete messi male, insomma, come prete, è così. Ma insomma, questo per dire che allora bisognerebbe proprio stringere tutto a quello. Allora, se stringiamo tutto a quello che conta, a me sembra che conti solo conoscere una persona. Conoscere Gesù, questo soggetto strano, questo uomo nato in Giudea e vissuto in Galilea, è andato a crepare ancora in Giudea, 2000 anni fa, che è il cuore di tutto, è la ragione di tutto, è la ragione di tutto. Quindi, secondo me, se voi pensate di trasmettere qualche cosa ai vostri bambini, secondo me dovete trasmettergli Gesù. Uno potrebbe dirmi non l'immortalità dell'anima, non il fatto che c'è l'inferno e il paradiso, non la Chiesa, il Papa, no, secondo me no. Bisogna che, semmai ci arriviamo, piano piano, piano piano. Per esempio, in modo gravissimo, noi non abbiamo i chierichetti, ma io ho preso moltissimi chierichetti, intendiamoci bene, ma noi tendiamo a non averli, perché, come sempre, io dico, ma come la vive lui? Come la capisce sta roba? Non è che poi addirittura arrivi a rischiare un fraintendimento per cui pensa che servire all'altare è una cosa da bambini. E quindi quando è troppo grande dice, beh, cosa vuoi che faccia ancora che serva all'altare? Insomma, no, che è un po' un problema arrivare a un pensiero così, no? Io preferisco che lui veda un babbo, vero, vittima delle mie angherie, che alla fine viene lì a portare le ampolline dell'acqua, tutte le cretinate, che però invece non lo sono, perché sono almeno dentro all'atto essenziale della memoria di questa persona. Ecco, quindi a me pare che può essere importante per tutti noi ricordare questa sera questo, che il senso di tutto è far conoscere, forse conoscendolo noi, perché anch'io ho molti dubbi molte volte sul fatto che io lo conosca, in ogni modo, ecco, di conoscere lui e di farti conoscere. Conoscere in un modo profondo, come per esempio lo conoscono certi miei amici atei, che però per lui hanno una grande simpatia e un grande affetto. E ho degli amici che hanno affetto per lui, addirittura, anche in modo sbagliato secondo me, eccessivo, pensando che non è mai esistito e che quindi è una storia, è una bellissima storia, ma loro a questo personaggio sono molto affezionati, no? E quindi c'è un rapporto, come si può avere un rapporto anche con un grande personaggio della letteratura. Tu hai un grande rapporto perché quel personaggio è una grande figura, insomma, no? Che ha addirittura per te anche un valore emblematico di ricordo, di emulazione, di scambio, insomma, e tante cose lui te le insegna, ed è una finzione letteraria. Beh, anche per chi lo ritenesse una finzione letteraria, è una persona molto importante. E quindi conoscerla è veramente importante. Veramente importante. Soprattutto, certo, se lo conosce attraverso la pedagogia dell'affetto, e magari anche eventualmente perché anche noi invece un po' gli crediamo, un po' gli vogliamo bene, un po' possiamo ritenerlo una realtà profonda della nostra vita e della nostra esperienza umana. Allora il nostro catechismo, sia che sia fatto dagli scout, sia che sia fatto qui nello spazio dei genitori, come ho già un po' provato a suggerire, per quelle persone che custodiscono la catechesi ordinaria e domenicale, ecco, secondo me è molto importante incentrare tutto su questo. Per esempio, noi, ogni tanto mi capita di girare qui nelle stanze così, e vedo anche delle bellissime figure, per esempio anche figure dell'Antico Testamento. Io sono molto legato all'Antico Testamento, sono diventato sempre più ebreo andando avanti negli anni. Però anche lì mi chiedo fino a che punto possiamo permetterci il lusso, o perlomeno mi va benissimo che parliamo della traversata del Mar Rosso oppure della manna e così. Però bisognerebbe che anche quello, capite, fosse veicolato verso Gesù. Perché veicolato verso Gesù lo è sicuro, perché tutto quello che è nell'Antico Testamento è tutto profezia di Gesù per la nostra fede. Allora, è bellissima la manna che scende nel deserto, loro che escono dall'accampamento per andare a trovare questo cibo che scende dal cielo e nel deserto mentre camminano. Certo, è sicuramente una figura dell'Eucaristia la manna, il pane del cielo, è lui, lui lo dice esplicitamente nel Vangelo secondo Giovanni. È vero, e quelli che mangiavano la manna poi alla fine morivano. Chi mangia la manna, il pane che io gli do, invece ha una vita che poi non finisce. Quindi lui la riferisce a sé. Allora, anche l'Antico Testamento, che è bellissimo, importantissimo, però bisogna che se lo raccontiamo lo indirizziamo verso lui. Quando questo Mosè li ha tirati fuori dalla prigionia dell'Egitto, no? E li ha strappati via con una azione potentissima, perché gli altri erano molto più grossi di loro, molto più armati di loro, è stato un grande atto di salvezza, però anche questo è tutto in riferimento a Gesù, perché è Gesù l'ultimo Mosè che non ci libera più dagli egiziani, che nessuno ha più bisogno di essere liberato dagli egiziani, ma ci libera da tutte le terre di prigionia nelle quali siamo dentro, o perché siamo cattivi, o perché siamo malati, o perché siamo stanchi, o perché il nostro matrimonio fa fatica ad andare avanti, e quindi, insomma, sperimentiamo questa potenza del Signore a tirarci fuori. Quindi bisogna che tutto in qualche modo, no, si riferisca a Gesù. Perché? Perché abbiamo poco tempo. Perché abbiamo poco tempo. E quindi, però volevo anche tutto questo appoggiarlo su un fatto, perché con il gruppo dei genitori dei bambini più grandi, dei ragazzini, abbiamo tentato di mettere giù i fondamenti della morale. Questo si fa, questo non si fa, non ci siamo arrivati. Però abbiamo provato a mettere giù dei pilastri per sta roba, no? Quello che è permesso e quello che è proibito. Però sta morale è una gran rottura di scatole. E quindi bisognerebbe che tenessimo come avvertimento fra di noi che bisogna che stiamo molto attenti a non continuare a dire questo si può e questo non si può, questo lo devi fare e questo non lo devi fare, perché è molto pericoloso. Cioè la legge è molto pericolosa. San Paolo, che è un gran canchero, lui sostiene addirittura che la legge fa venire voglia di fare i peccati. E non credo che sia, no? Psicologicamente piuttosto raffinata come affermazione. È vero, il gusto del proibito ha sempre avuto una grande potenza. In questo senso volevo adesso rileggere un momento il testo che abbiamo ascoltato a messa domenica scorsa. Era il capitolo 18 di Luca, al versetto 9. Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: Dio ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Io domenico ho fatto un tentativo di grande difesa del fariseo, perché il fariseo è una persona brava e seria, ma somiglia terribilmente a noi, soprattutto alle madri, perché continua a fare la legge e sta sempre dentro in questo problema: questo si può, questo non si può, questo si deve fare, questo non si deve fare, no? C'è questa noia pazzesca di vivere sempre in questa tensione. E quindi l'ho difeso perché è una figura patetica, insomma, no? E sicuramente lo fa per il bene. E questo qui, che ha fatto una gran lavorata, dice: Signore, ti ringrazio perché non sono come quegli stronzi lì, non sono neanche come quel disgraziato là, insomma, ti ringrazio, no? Ma la fa una fatica per arrivare a quello, no? Che poi Gesù, con molta ironia, dice: guarda, tanto non ce la fai lo stesso, quindi farai un po' finta di cavartela, ma poi anche tu. E questo testo, secondo me, lo dovete tenere un po' in considerazione per un motivo molto semplice, e cioè che se il cristianesimo vuole essere veramente tale, la deve piantare con questo discorso del sì e del no, del giusto e sbagliato, la deve proprio piantare. A nome di che cosa? A nome di quello che sta dentro come segreto della piccola frasettina che invece il disgraziato pubblicano dice. E cioè gli dice: abbi pietà di me. Punto. Perché? Perché da Gesù in poi la cosa importante non è star lì a vedere quello che è permesso e proibito, ma è la promozione di un progetto positivo. Questa è la cosa che importa. Cioè che siccome abbiamo davanti la vita, e questi bambini hanno davanti la vita, no? Io sono alla fine, ma loro sono al principio. L'importante che cos'è? È dare a loro contenuti, strumenti e speranze di un cammino positivo. Anche perché se uno ha un cammino molto positivo, certe volte riesce a non rendersi conto che ha mal di denti, perché guarda che se uno invece non ha un progetto il mal di denti uccide, è una roba da pazzi, no? È una sofferenza insopportabile. Però se c'è un'attenzione positiva, quel momento lì non sente più il mal di denti. Cioè questa è la via nuova cristiana. La via nuova cristiana è che Gesù è venuto a prendere ogni persona così com'è, là dov'è, per promuovere per lui un progetto positivo. Allora il vantaggio della parabola di domenica scorsa era che questo pubblicano è proprio una figuraccia, no? È una figura insopportabile, perché è un antico Tangentopoli, è uno che ha un sacco di quattrini, perché fa l'esattore delle tasse, questo è il contenuto del pubblicano, come professionista fa l'esattore delle tasse. Lì addirittura le ritira le tasse per il governatorato romano, quindi ancora più odioso, ovviamente ci fa sulla cresta, si fa corrompere, e quindi ha un sacco di quattrini per un lavoro che la gente odia. Quindi il pubblicano è una persona iniqua, insomma, anche perché guadagna sul sangue dei poveri, va d'accordo con i potenti sanguinari, quindi insomma è molto grave come figura, molto grave. Allora qual è la cosa bellissima di domenica? Che lui ci fa vedere che anche là com'è, là dov'è, il Signore lo può prendere, e lui gli dice: oh, prendimi su quella roba lì ampollosa, abbi pietà di me peccatore. Provate a tradurre in termini storici, vuol dire: così come sono, prendimi per mano. Il racconto conclude dicendo che quella volta lui è andato a casa sua giustificato. E io tentavo di spiegare domenica a messa che giustificato vuol dire che è andato per mano a Gesù. Gesù gli ha detto: adesso vieni con me, vieni con me. Siccome noi non siamo giusti, il Signore si mette di mezzo e fa la strada con noi. Diventa nostro alleato, è questo il punto. Noi stiamo arrivando oggi a una specie di follia che rischia di capovolgere tutto il gioco, cioè che siccome tu sei un disgraziato, tu non puoi star qui, io non ti voglio, Dio non ti ama, neanch'io voglio avere a che fare con te, allora resta là quello. Allora cos'è questo cristianesimo? Non è più niente. Non è più niente. Se il cristianesimo è una legge, non c'è bisogno del cristianesimo. No. Le regole le sappiamo meglio noi, poi più adatte ai nostri tempi, no? Più attuali, perché oggi abbiamo dei problemi che ai tempi di Gesù non erano impostati in questa maniera, no? Per esempio, no? Per esempio, adesso da noi al Sant'Orsola fanno nascere dei bambini di 5 mesi e mezzo. È un gran problema, insomma. Perché questi bambini sono poi feriti, eh? Non mica che bambini. Oppure stasera a Sant'Orsola ci sono almeno 300 persone, di più 400, che non possono che morire, e però li teniamo lì, no? Sono problemi che ai tempi di Gesù non c'erano. In Africa non ci sono neanche oggi. Quindi ci sono tanti, però benissimo, facciamo la morale su questo, decidiamo su questo. Però il cristianesimo c'entra un tubo in questo. Il cristianesimo è molto più semplice. Per cui anche per un nostro figlio che sbaglia, non è che noi possiamo dirgli semplicemente: tu hai sbagliato. È che bisogna troviamo la strada che, a partire dal punto in cui lui è, con affetto può essere preso per mano, e gli si fa fare la strada. No? Il matrimonio in pochi mesi sta cambiando, no? È precipitata la percentuale di quelli che si sposano, e in chiesa e in comune. Sempre di più prevale il fatto che due persone si vogliono bene, si mettono a vivere insieme, a un certo punto fa neanche un bambino, è una famiglia. Non è una famiglia? Li teniamo lontani? Non... No, no. Sapete la cosa che è successa per le cresime, no? Oggi mi è successo con una signora che è qui anche nella nostra parrocchia. Uno non ha fatto la cresima, in genere non lo fa perché è un terrone, però ci sono delle eccezioni anche settentrionali. Nel sud è un tale problema il padrino, no? Con tutte le sue anche contorsioni mafiose, che molta gente non è cresimata, insomma. Poi arrivano a sposarsi, quindi noi qui facciamo preparazione alla cresima di molti, perché siccome ci sono tutti i ragazzi che fanno le guardie carcerarie qui, che sono quindi i nostri parrocchiani e sono quasi tutti del sud, quando vanno giù al paese per sposare la ragazza di là, quasi tutti la ragazza ce l'hanno là, però devono fare la cresima, quindi noi prepariamo molte cresime. Tu che salta fuori, allora l'arcivescovo dice bisogna pensare bene a questa cresima degli adulti. Allora salta fuori il fatto che due vivono insieme e lui, poniamo, perché è una guardia carceraria, deve fare la cresima. Ma convive. E allora? Arriva una lettera della suprema autorità che dice: se uno vuole fare la cresima di adulto in vista del matrimonio, bisogna che sospenda il rapporto. No. Allora, miseri 20 preti, ci siamo visti qui tutti allucinati, alla fine abbiamo costretto il nostro capo, che adesso è il parroco di Granarolo, a scrivere un documentino all'arcivescovo dicendo: Eminenza, noi non ce la caviamo, non siamo capaci. No. Cosa vado a dire a due? Non... No. Adesso, non è che noi preti ce ne intendiamo moltissimo, però insomma quel minimo da dire: ma come facciamo, insomma? Come facciamo? Invece la strada, appunto, che è indicata dalla parabola di domenica scorsa, è quella di sapere che qualunque sia la condizione di una persona, il Signore vuole per lui una strada positiva e il Vangelo è per lui. Ecco, perché vi ho perso tempo per raccontarvi questa cosa e ve ne faccio perdere? Perché questo mi sembra che sia un'attenzione che bisogna recuperare fortemente. La strada positiva che chiediamo al Signore per ogni persona, per ogni vicenda, per ogni situazione. Che se te continui a star lì a discutere sul bene o sul male, stai sempre là però. E ti consegni solo alla sua forza, alla sua capacità di decidere, al suo meme. Invece no. Quindi il cristianesimo non deve essere proibizionista. Sapete che quasi tutti i comandamenti dell'Antico Testamento, per esempio la grandissima maggioranza anche del Decalogo, di quello scritto sulle tavole consegnato a Mosè, no? sul monte Sinai, e sono in negativo, non, eccetto amerai il Signore, onore il padre e la madre, e amerai, che è significativo che questi due siano in positivo, gli altri sono in negativo. Paolo scrive a un certo punto che in Gesù Cristo tutte le promesse sono diventate sì. È molto importante tenere presente questo sì. Capite? Tutte le cose che noi diciamo del Signore e un nome del Signore devono essere un sì. O un sì che molte volte è faticoso, perché se hanno litigato e dirgli: no, adesso è giusto che li perdoniate, è bello che li perdoniate. No, non possiamo essere in pace se non li perdonate. Ma appunto, è una strada anche difficile, mica. Non è la manica larga, ma è un progetto positivo. Ecco, allora nella nostra catechesi mi pare che si debba un po' tener conto di queste cose, anche come atteggiamenti umani, capite, come modo anche di vivere la vita di tutti i giorni. E qui concludiamo la roba dicendo, perché adesso tutto il rapporto con Dio è solo un fatto umano. Non c'è il sacro e l'umano, no? Adesso c'è solo l'umano. Perché Dio prima stava lassù per suo conto in alto, ma con Gesù è venuto giù, è diventato uno di noi, no? E quindi, come sempre, cerchiamo di ricordarci, adesso la fede è un fatto umano. Certo che si capisce che tra di noi, dentro la nostra umanità, adesso c'è Dio. Però c'è Dio perché Dio abita anche in te, è vero. E c'è Lui in mezzo a noi, che abita in noi, nei nostri cuori, nei nostri linguaggi, nelle nostre feste come nel nostro dolore. È un fatto umano. Il che porta un'ultima conseguenza, poi la piantiamo di questa lagna, e cioè che la religione cristiana, il cristianesimo, non è una serie di regole per andare in paradiso, ma è un insieme di buone notizie per far bene sulla terra. E che quello che conta è far bello qua. Che poi tanto lo si sa benissimo, perché è chiaro che anche se si vuol pensare troppo al di là, va bene, il di là, insomma, comincia col far bene qui, o no? E chi parla ancora di merito o non merito, dice se fai bene di qui, poi vai bene anche di là, va bene. Quindi però il massimo interesse deve essere fare luminosa la vita di qui. Per esempio che quindi oggi noi siamo riusciti a rendere il matrimonio cristiano così antipatico che si preferisce che non ci sia, è una grande sconfitta. Cioè non è più una buona notizia, no? E questo però è una sconfitta tremenda, o no? Perché Vangelo vuol dire buona notizia, e tu guarda, il matrimonio non è più una buona notizia. Ti puoi immaginare che secondo lui è una buona notizia la povertà? No? Adesso per colpa di Giuseppe pigliamo qui sul sagrato della Chiesa una roulotte di Rom, avremo la vostra rivoluzione contro di noi, però noi la pigliamo lo stesso, perché per noi è una buona notizia evangelica. Quelli lì sono in un posteggio, i bambini fanno i compiti seduti sul marciapiede, e noi quindi abbiamo detto che va bene, per noi va bene, finché non trovano un'altra soluzione vengano qui, però si capisce che vi ha la camicia sollevata dalla pelle, perché però abbiamo Gesù che ci pensa lui, quindi abbiamo uno da sgridare, almeno ci sfoghiamo a sgridare lui, è vero? Perché il Vangelo tende a dire che sono belle anche quelle robe lì, ovviamente, no? Che è bello far mensa comune, che quindi che la vita è piena di buone notizie, insomma, e che anche là dove ci sono delle sventure, anche là dentro addirittura lui fa fiorire delle buone notizie, delle cose bellissime. Abbiamo trovato casa per un bambino cinese, la sua mamma e il suo papà, che è oncologico, 3 mesi, che non fa nessun controllo sanitario perché non hanno il permesso di soggiorno. E quindi hanno attraversato tali burrasche, si sono persi loro, intendiamoci, perché se venivano glielo si faceva. Qui dico, un ragazzetto adesso questo qua, quindi pericolosissimo. Allora, la buona notizia è trovata una casa, no? Quindi il Vangelo riempie di bellezza la vita, ma aver ridotto antipatia vuol dire che, insomma, è stato ben aggredito, È vero. E quindi in qualche modo, anche se capisco che la preoccupazione educativa dei genitori è alta, però bisogna forse sposare delle nuove ipotesi di educazione, appunto quella della buona notizia. Bene. Avviamo il nostro percorso. Io vi chiederei, nelle prossime 2 settimane, un aiuto. Un aiuto. Faccio prima il caso dei bambini più piccoli, cioè di quelli che non hanno fatto ancora la cresima. Non per loro, ma per noi che ci vediamo qui, avendo loro nei nostri cuori e a casa. Per questa conoscenza di Gesù, cos'è meglio che facciamo? Cosa guardiamo del Vangelo, della Bibbia? Allora, per quest'anno io ho pensato a 2 ipotesi. Ci pensate e poi mi sapete dire qualche cosa. E se c'è una terza ipotesi, una quarta ipotesi, meglio ancora. Allora, io avevo pensato che la via più semplice era far così. Che Vangelo incontriamo alla domenica? Incontriamo soprattutto il Vangelo di Matteo, perché questo è l'anno A. E quindi, anche addirittura andando a occhieggiare i Vangeli che incontriamo la domenica quest'anno, magari fare un pochino di strada su alcuni testi evangelici di Matteo. Questa è un'ipotesi. La seconda. Essendo questo l'anno A, c'è una Pasqua diversa. No, non è una Pasqua diversa. È la Pasqua più forte. Perché? Perché è la Pasqua nella quale la Chiesa usa i testi più antichi della Bibbia, del Vangelo, della sua tradizione. Allora, in modo particolare, ci sono 3 testi del Vangelo di Giovanni che noi celebreremo quest'anno durante la Quaresima. E si celebrano sempre questi 3. E sono così importanti che anche negli altri anni ci sono altri testi e fra parentesi c'è scritto: però se vuoi fare quelli là, fai pure quelli là, perché sono considerati da tutta la tradizione cristiana molto importanti. E sono il Vangelo della Samaritana, il Vangelo del cieco nato e il Vangelo di Lazzaro. Perché questi 3 Vangeli sono importanti? E sono anzi importantissimi, perché fanno vedere che quella roba pazza che noi diciamo di credere e che festeggiamo a Pasqua, e cioè che i morti risorgono, che Gesù ha risorto e quindi i morti risorgono, non è una roba che riguarda solo quello che succederà quando ci mettono nella cassa da morto, non è quello, di quello si sa poco, come sarà là, e invece la resurrezione è una roba che succede qua, che continuamente succede nella vita. E quindi la Pasqua di Gesù non è importante per sapere l'aldilà, ma è importante per sapere l'aldiquà. Allora, per esempio, la donna samaritana che aveva avuto 5 mariti, quello che aveva adesso non era suo marito, che fa 6, si trova seduto al pozzo, stanco per il viaggio, uno che si chiama Gesù, che sarà il 7º, cioè sarà lo sposo. E quindi è la grande storia di una umanità che è da sola e che invece viene sposata. Ed è la tensione tra solitudine e comunione. Ed è il mistero della nostra solitudine e della comunione d'amore, per la quale non siamo più soli. È come risuscitare dai morti, no? Non essere più soli e amarsi è come risorgere dai morti. Ed è risorgere dai morti uno che è nato cieco e ci vede. Adesso ci vede. Non so chi sia quello lì che mi ha detto mettiti del fango sugli occhi, non lo so, ma una roba la so, che ero cieco e ci vedo. Ero cieco e ci vedo. E Lazzaro è la morte. Lazzaro è morto, ma lo chiama fuori. Perché nella vita si può sempre risorgere. Da qualunque errore, da qualunque malattia, da qualunque disperazione, questa è la scommessa del Vangelo. Quindi la resurrezione è importante per questo. è importante della sua energia storica, della sua potenza culturale, insomma, diciamo così, come fatto. Ed è quello che appunto impedisce che si dica ormai non c'è più niente da fare, ormai siamo perduti. No, non si può dirlo. È vero? Magari in questo momento, questa sera, non siamo capaci di individuare la strada, ma c'è. Perché si risorge dalla morte. Si può risorgere dalla morte. No. Allora, sfida la resurrezione. Ogni vicenda umana, per dire no, anche tu puoi venire fuori. E fa parte allora di quello che dicevamo, è il cuore della buona notizia. Invece di star lì a occuparsi se è bene o se è male, dimmi come si fa a venire fuori. Dimmi come si fa a venire fuori. Allora è importante anche questo. Però, cosa succede? Va bene che ce lo consumiamo tra noi, e che non è che... Questo vuol dire che quindi papà e la mamma devono andare a raccontare il cieco nato. Quindi può servire molto in ogni caso. Poi è chiaro che si può anche raccontarlo a loro, poi sarà anche nella messa di quelle tre domeniche quaresime. È un po' difficile. È un po' difficile. Probabilmente i testi di Matteo potrebbero essere più semplici. Allora, proviamo a scegliere un po'. Proviamo a scegliere. Ci pensate un momento, fate il favore di darci un'occhiata e poi mi aiutate un momento a fare una scelta. Perché dico entro 2 settimane? Perché pensavo di cominciare poi. Io ho calcolato che si potrebbero fare, l'anno scorso abbiamo fatto 5 incontri, se ne potrebbero far 6, quindi presso poco uno al mese, diciamo così, ecco, uno al mese tra di noi, chi lo desidera. Questo sarebbe per i più piccoli. Per i più grandi. Abbiamo fatto un certo cammino di introduzione a questo problema della morale e siamo arrivati ai primi 2 capitoli del libro della Genesi. Qui c'è un problemaccio. Perché il cattolicesimo è un po' sessuomane e quindi è sempre lei, insomma, cioè c'è una specie di ossessione. Però c'è anche un'altra cosa da dire, insomma, e cioè che il volersi bene delle persone, comprendendo in questo la fisicità, per la fede ebraico-cristiana è importantissimo. Cioè è proprio essenziale, cristianismo. Ed è proprio da lì che si capiscono tante altre robe. Per cui è un po' sessuomane, un po' carica di pensieri, di ossessioni, di difficoltà, di... Però è importante, quindi è delicato. Allora, lì non è che io vi chieda un consiglio, però certo mi piacerebbe moltissimo avere un contributo anche di idee, ecco, se no passettino per passettino, sì, io vado avanti, insomma, ecco. Ma mi sembrerebbe molto bello poter avere un aiuto. Allora, che cosa potrebbe essere l'aiuto che chiederei? Ci sono, secondo voi, delle questioni morali grosse che noi percepiamo come grandi, dei problemi gravi della morale? Cioè, quindi, qualche cosa che sia particolarmente drammatico che succeda? Oppure che una paura che voi potete avere guardando i vostri figli? Al contrario, anche una speranza, ecco. Cioè ci sono questioni che voi sentite emergenti e queste non sono legate necessariamente alla nuzialità e alla sessualità, è che ogni questione la ricoinvolge, cioè ogni problema morale torna, ecco. E quindi potrebbe essere interessante far emergere alcune questioni, alcuni problemi morali che voi sentite come molto forti. Bene, li affrontiamo uno per uno e cerchiamo la strada. Quale? Della resurrezione. Come? Come nuzialità, come riconciliazione, come comunione. Per la vita e il peccato, la solitudine e la morte vanno continuamente a braccetto. Allora devi svincolarti da questa roba, perché il peccato è solitudine ed è morte. Tiriamolo via, come facciamo a venirne fuori? Qualunque questione, di fatto, pone questa cosa. Noi vorremmo farla come buona notizia, no? Quindi, come venirne fuori? Come ritrovare, ecco, la comunione? Come celebrare al meglio il volersi bene? Perché tutto poi, capite, tutta la morale cristiana, come sapete, si raccoglie in un unico comandamento, che è quello del volersi bene. L'unica cosa che conta è il volersi bene. Tutti gli altri comandamenti sono molto importanti perché sono delle vie, dei modi, delle espressioni del volersi bene. No? Per esempio non ti ammazzo, perché ti do la vita. Ti do la vita amandoti. Quindi certamente non ti ammazzo. No? Secoli e millenni per dire se c'è una guerra giusta, ma no? Oggi porre un problema così è impossibile. Quindi insomma è interessante, però mi piacerebbe, ecco, magari partire da una conversazione così, quindi se anche lì mi potete dare qualche indicazione, qualche consiglio, ve ne sarei molto grato. Il nostro primo incontro potrebbe essere all'inizio di novembre, insomma all'inizio di novembre, l'8 e il 9. Ecco, preferirei, perché la mia vita si è un po' caricata, io sono un po' più indebolito, mentre facevo una volta al mese, un gruppo un mese e l'altro gruppo l'altro mese, ho pensato che forse per me sarebbe più semplice fare lunedì-martedì, di un mese, poi lunedì-martedì dell'altro mese, ecco, cioè tenere due giorni della stessa settimana, insomma. Quindi questi potrebbero essere l'8 e il 9 di novembre. L'8 è un lunedì, il 9 è un martedì. Per me evidentemente è uguale adesso, quindi non so se un gruppo che giorno si preferisce, non so se ci sono delle cose proibite nell'uno degli altri giorni per qualcuno, non so, vediamo di aiutare. Allora, se facciamo il lunedì i piccoli, il martedì ai grandi, per i più grandi è problematico, allora proviamo a lasciare così, va bene? Allora facciamo così, che lunedì facciamo per le famiglie dei bambini più piccoli e martedì per i più grandicelli. Per i più grandicelli, cioè che hanno già fatto la terza media e quindi sono entrati nelle superiori e stanno facendo le superiori, e stiamo pensando a viaggio di lavoro in Africa che andrebbe un po' anche preparato, insomma, quindi sarebbe anche occasione per fare un certo cammino, perché quelli lì non fanno mica più niente loro, no? E quindi sarebbe così, ecco, ci sarebbe Martino, qui uno dei fratelli, che preparerebbe questo viaggio con loro, e quindi si dovrebbe un po' cominciare durante l'inverno a preparare questa cosa che si farebbe in estate, vorrebbe dire 3 settimane via. E purtroppo è un po' caro per il viaggio, però ha il vantaggio che poi là non costa più niente, tanto non c'è niente, quindi è pura sopravvivenza. Però insomma è chiaro che resta un po' caro, però potremmo anche aiutarci in maniera che nessuno dovesse rinunciare per un motivo economico, insomma darci una mano, vedere tutti quelli che lo desiderano. Ma molto più vicino di noi, invece, io faccio una gita ad Assisi, e quindi se qualcuno di voi desidera venire, io la dedico un po' effettivamente a questo fatto della catechesi che comincia. Quindi forse Angelo aveva messo una piccola pulce nell'orecchio nell'avviso dell'incontro di questa sera. Di fatto andremo via domenica, il primissimo pomeriggio, e torneremo lunedì, perché è la festa dei santi, capite? Ecco, quindi torneremo lunedì pomeriggio in tempo per dire la messa dei santi qui. Quindi insomma non è un gran tempo, però avremo una serata insieme, la mattina per andare in alcuni luoghi. Francesco, per tutte le cose di stasera, secondo me è molto importante, e quindi io ci vado un po' per affidare a lui un po' anche il nostro percorso. Se qualcuno viene volentieri, evidentemente io sono contentissimo. Ci viene anche Francesco di San Martini, con un po' di gente sua di San Martini. Si andrebbe con le nostre macchine. Noi abbiamo già trovato un posto molto semplice là dove andiamo spesso, insomma, un po' nella campagna lì intorno, che costa abbastanza poco, si può autogestire per quello che è. E ecco, era saltato un po' fuori anche l'idea, ma perché non pigliamo un mezzo e non lasciamo a casa le macchine? E ce ne interesseremo, dipende un po' da quanti siamo, capite? Ecco, se siamo in abbastanza da rendere ragionevole prendere un mezzo, si potrebbe anche andare giù con un mezzo, un modo per stare anche un po' più insieme anche durante il viaggio, non avere la briga di tutte le automobili, insomma. Così. E su questo cosa diciamo? Che se qualcuno viene volentieri a fare questa passeggiata, lo dice ad Angelo. E più presto che potete, per via appunto di questa organizzazione eventuale del mezzo di trasporto, se no non importa niente, perché via là passiamo una serata insieme. Volevamo arrivare in tempo per fare un vespro di domenica sera, diciamo, in uno dei luoghi di Francesco, poi andare in sto posto e passare la serata insieme, e la mattina dopo ancora andare in due o tre posti importanti, pranzare insieme e poi rimetterci in viaggio. No, cioè no, programmaticamente no. Cioè no, adesso è stato detto con un po'.
No, è stato detto troppo spontaneamente, no?
No, per carità, niente in contrario, solo che va bene, un po' la cosa piega diversamente, insomma, ecco, poi va bene tutto, insomma, sì. Bene, allora mi pare che abbiamo combinato il riavvio. Ecco, se per caso qualcuno è di altre parrocchie, stia attento, ecco. Anche per il mio bene. Se avete parroci esperti in tiro del plover. No, nel senso che ogni parrocchia giustamente ha le sue tradizioni e le sue regole, insomma, quindi vedete, ecco. Non dispiacere a nessuno. Vabbè, diciamo un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grazie, buonasera, buonanotte.